Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria, oggi è anche San Maurizio, per cui se ci sono dei Maurizi in circolazione, noi gli facciamo gli auguri, ma che auguri gli facciamo? Perché la gente ti fa gli auguri, ma l'augurio è di santa imitazione, che razza di auguri, auguri del buon onomastico, non vuol dire niente. Onomastico, masticherai qualcosa, ma diciamo, non, però bisogna imitare il santo che ci è stato dato come protettore. Bene, allora noi iniziamo con la nostra, ecco, la riparazione, se potessi avere una freccia che colpisca tutti i cuori, no, mica per ammazzarli tutti, ma colpisca il cuore perché arda, una freccia di fuoco, perché arda nel nostro cuore di veri cattolici, veri cristiani, vero, lo spirito di riparazione. Gesù Cristo è il riparatore divino, la Madonna è la corredentrice, riparatrice, tutti i santi sono collaboratori e piccoli corredentori pure loro, cioè salvare anime, salvare anime, salvare anime. Tutto il resto è aria fritta, no? Per cui credetemi, la riparazione, intanto dobbiamo cominciare noi a smettere di fare i peccati e poi dobbiamo riparare quelli degli altri anche, no? Che sono nostri fratelli e non possiamo, l'esempio, ecco, del buon samaritano. Vedete che passò il sacerdote, passò il levita e quello stava morendo. Passa il buon samaritano, è Gesù che racconta questa storia, scende dal suo giumento e si cura di suo fratello, nel senso che non è fratello di sangue, no? Perché addirittura uno era samaritano, l'altro giudeo, ma siamo fratelli. Allora praticamente sono forse io custode di mio fratello, guai. Discorsi da Caino. Poi vedrete che martedì faremo proprio la trasmissione La Tavola Rotonda, ci sarà martedì La Tavola Rotonda, proprio su questo argomento che vi dico anche il titolo che abbiamo pensato, cioè mese di settembre, mese della dolorata, addolorata perché vede che i figli, che siamo noi, cioè non si importano dei fratelli che vanno perduti, no? Qui è addolorata che non collaboriamo, ecco, per la salvezza delle anime. Bene, allora questo lo sentirete martedì sera alle 21, ecco, sarà molto forte, credo che ci dia uno scossone di quelli ben fatti. Ecco. Allora, cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Credo,
adoro,
adoro,
spero e ti amo.
ti amo
E ti
e ti
domando
domando
perdono
perdono
per tutti
per
quelli che
tutti
non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non sperano
sperano
e
e
non
non ti
chiamano.
amano. Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo.
Santo,
Io vi
vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi
e
offro
vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù Cristo,
Cristo, presente in
presente
tutti i
nei
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con
indifferenze
cui egli
con cui
offese,
egli stesso offeso,
e
e
per i
per i meriti
meriti infiniti
infiniti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e
e
del
del cuore
cuore immacolato
immacolato
e
di
addolorato di Maria, ti
Maria,
domando la conversione dei
conversione dei
poveri
poveri peccatori.
peccatori e facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare,
Dell'altare.
ti
Ti
amo
amo
sopra
sopra
ogni
ogni
cosa
cosa
e ti
e
desidero
desidero
nell'anima mia,
nell'anima mia,
poiché ora non
perché non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
degnati di venire almeno spiritualmente nel mio
nel
povero
mio povero
cuore.
cuore.
come già venuto io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, fa o mio Signore che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E allora con questi smartphone ti fanno perdere tempo perché ti mandano un sacco di sciocchezze, per cui lo perdono loro che te li mandano, le perdi tu a guardare un video o non un video. Ecco, ce ne sono pochi di intelligenti, il resto proprio è soltanto così, materia da far perdere tempo, no? E guardate che il tempo, bisogna stare in purgatorio per capire il valore del tempo. E vedete, io sono ancora qua praticamente e devo fare le mie sono terapie, non sono terapie, queste qua sono, bisogna la prova dello sforzo, vedere come va, come non va, eccetera eccetera. Però no, sa che cosa? Perché io anche mentre sto qua, io penso alle cose di lassù. Allora, quando mi fanno fare il tapirulant, vero? Dico, vedi, questo è il cammino di un cristiano illuso, no? Che muove le gambe, crede di far chilometri, ma praticamente è su un tappeto e sono chilometri che non sono fatti per avvicinarsi a qualche cosa, né? Ecco, non sono chilometri che tu fai a seguire Gesù Cristo, no? Continui a far passi, ma sei come quei topolini bianchi che mettono nella ruota e continuano a girare, girare, girare. Per cui, cristiani che perdono tempo, perché sì, si muovono, ma non seguono Gesù Cristo. Quello è il punto, no? Per cui faccio, ma fai niente, perché tu, se soltanto muovi le gambe, ma non segui Gesù Cristo, le tue camminate sono vane. Ecco, allora io quando cammino su questo tappeto dico, pensa un po', questa è praticamente il cammino dell'illuso, no? Che crede di far strada, no? Ma in pratica è sempre lì e non si muove, pensa un po'. Allora Gesù Cristo cammina invece, lui va avanti, E noi crediamo di seguirlo muovendo le gambe, ma praticamente non lo seguiamo perché non seguiamo la sua parola, i suoi esempi, i suoi insegnamenti. Bisogna viverle queste cose, bisogna camminare mettendo in pratica quello che il Signore ci insegna, altrimenti siamo su questo tapirulan, oppure sulla cicletta, no? Continui a pedalare, ma sei sempre lì alla fine, no? Allora risulta che tu in teoria hai fatto, che ne so, 20 chilometri, no? Ma in pratica non ne hai fatto neanche uno, perché sei lì nella palestra che coincide a pedalare, no? È così. Ma questa è la similitudine proprio del cristiano che non fa strada, cioè anche l'ascesi spirituale vuol dire che tu devi andare su, devi togliere difetti e mettere virtù, vero? Togliere difetti e mettere virtù. Se tu non fai questa operazione, tu praticamente di strada non ne fai, non ascendi nella vita spirituale, ma questo accade anche naturalmente ad ogni cristiano distratto perché non sta attento a quello che Gesù gli chiede di fare, no? Gli esempi che dà, le parabole che insegna. Ecco. E poi è interessante perché noi continuiamo a leggere qui, a fare le meditazioni, Timoteo, San Paolo a Timoteo, ma dico, ma questi che stanno facendo i guai che San Paolo dice di non fare, dico, ma questi che cosa leggono questi qua? La Gazzetta dello Sport, eh? Cioè, è veramente incredibile, no? Dico, ma quando leggono ste letture che dicono messa, ma dico, queste letture le capiscono o non le capiscono? Perché altrimenti leggere San Paolo e fare il contrario vuol dire come non leggere niente, no? Leggete la Gazzetta dello Sport. E vabbè, allora questi cristiani illusi che di strada non ne fanno, si muovono, ma sono sempre fermi, e che poi chi non avanza indietreggia, non è che sta fermo, perché diciamo che bisogna fare uno sforzo, no? È come un fiume, C'hai la tosse, Anna?
Un pochino, sì, ma lasciamo, non ci pensiamo.
No, allora beh, se puoi non tossire dentro al telefono è meglio, perché sennò mi si rompono i timpani, mi raccomando. Allora, praticamente, cosa accade? Il Signore, diciamo, rappresenta la grazia come l'acqua. L'acqua della grazia, diciamo che è come un fiume di grazia. Ora tu devi salire verso la sorgente, per cui devi andare controcorrente, cristiano, controcorrente. Se non è controcorrente non è cristiano, perché è travolto dalla corrente del conformarsi alla mentalità di questo mondo, e tu invece di andare avanti vai indietro. Per cui devi andare avanti. Naturalmente, siccome vai controcorrente, devi fare degli sforzi, perché se non fai gli sforzi, diciamo che cedi e vieni portato in giù, invece che andare in su. Allora ci vuole assolutamente lo sforzo. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Chi è che le ha dette queste parole? Chi le ha dette? Le ha dette Gesù Cristo. Sforzatevi, per cui bisogna sforzarsi e andare controcorrente, ma fanno tutti così, a me non mi interessa, Gesù Cristo va su per di là, io devo seguire lui, mica la gente, no, la gente non è mica Gesù Cristo, no? Allora, devo seguire Gesù Cristo e devo sforzarmi. Naturalmente, intanto devo superare la corrente che va in discesa, perché cioè, per avanzare devo essere più veloce della corrente in discesa, perché se soltanto viaggio con la corrente in discesa, sto fermo dove sono. Qui per avanzare devo superare la corrente in discesa, no? Allora, domanda, secondo voi stiamo superando la corrente in discesa? Siamo travolti, ci facciamo portare, ma che bello, mi faccio portare con la barchetta, vero, in giù, che bello, piglio il sole. Ecco, ragazzi miei, ma giù in fondo ci aspetta qualcun altro però. Allora è necessario, è indispensabile sforzarsi. Ma dice, ma però non è mica facile. È chiaro, perché devi pregare. Ti servono le grazie? Devi pregare. Ti servono i remi per remare? E chiedili. Ti serve la canoa per salire il fiume? E chiedila. È vero, chiedete ed otterrete, cercate e troverete. Ma cosa pensiamo? Di arrivare in paradiso stando sdraiati in riva al fiume, è tutto logico, no? E vabbè, allora qua sentiamo Timoteo che ci mette in guardia dai danni provocati dai falsi maestri. Allora, praticamente diciamo che San Paolo che cosa fa? Pone dei dubbi, mostra che c'è il pericolo di seguire insegnamenti sbagliati, ecco per cui chi è che ha il coraggio di criticare San Paolo? Ci vuole un bel coraggio, sapete, ma oggi il coraggio non manca, no? Per cui ci sono anche quelli che hanno il coraggio di contestare Gesù Cristo. Allora Anna, io direi tu leggi intanto la lettura, vero?
Sì.
Che poi c'è Don Dolindo che spiegherà in modo meraviglioso questa pagina questa epistola di San Paolo innamorato, ecco, e la scrive a suo figlio, diremmo così, Timoteo. Stai in guardia. Ma noi stiamo in guardia, noi mangiamo tutto, siamo onnivori, difatti è vero che siamo onnivori comunque, però c'è un animale quadrupede con la coda ricciolata, che anche lui è un quadrupede, e quando uno diventa un quadrupede di quella sorta, mangia tutto e non capisce niente, perché l'impurità ti acceca. Se sono beati i puri perché vedono, quando tu sei conciato così, non vedi niente, non capisci niente, ti portano dove vogliono, perché non hai argomenti per reagire alle cose che non sono vere, contro le menzogne. Bene, Anna, a te la parola.
Eccomi, sì. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. figlio mio, questo devi insegnare e raccomandare. Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina conforme alla vera religiosità, è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è un maniaco di questioni oziose e discussioni inutili. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la religione come fonte di guadagno. Certo, la religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza e alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni.
Anna, pensa, prima che tu inizi, no? C'è un pensiero, ecco, di Pio XII, che è molto interessante perché riguarda Fatima, riguarda questo nostro momento, ecco, e diciamo che lui dice quello che sente, diciamo che prima di lui c'era Pio XI e prima di lui c'era San Pio X, vero grande santo che ha combattuto praticamente il modernismo che già si affacciava e voleva minare la Chiesa, no? Per cui la Madonna, che invece il Signore aveva la Madonna, giocano in anticipo le cose, vengono a dire prima state attenti, state attenti, state attenti, perché in pratica gran parte, ecco, del messaggio di Fatima, del segreto che non si vuole svelare, no? O perlomeno non si svela totalmente, riguarda proprio la Chiesa, no? La tragedia, no? E naturalmente quelli che assolutamente non volevano che si bloccasse questo processo di cosiddetta modernizzazione, che poi non è vero niente, perché diciamo Gesù Cristo è il nuovo Adamo, no? Ma il demonio è il serpente antico, per cui come fa un antico a proporre cose moderne, no? Che è antico lui. Allora sentite un po', Pio XII, di venerata memoria, ecco, è afflitto. Senti cosa dice, vi leggo perché è poca roba, ma però se state attenti capite tante cose. Dice, sono preoccupato per il messaggio che ha dato la Beata Vergine a Lucia di Fatima. Non era preoccupato per le cose materiali, no? Perché riguardava la Chiesa, no? Questo insistere da parte di Maria sui pericoli che minacciano la Chiesa, vedi che lui l'ha detto chiaro e tondo, è un avvertimento divino contro il suicidio di alterare la fede nella sua liturgia, la sua teologia, la sua anima. Sento tutto in questi innovatori che desiderano smantellare la Sacra Cappella, distruggere la fiamma universale della Chiesa, rigettare i suoi ornamenti e farla sentire in colpa per il suo passato storico, addirittura tu devi vergognarti di essere fedele alla tradizione, pensa un po', farti sentire in colpa. Sentite qua cosa dice: verrà un giorno in cui il mondo civilizzato, cioè che presume di essere civilizzato, perché siamo dei mostri veramente che ammazziamo i nostri figli prima che nascano, ma condanniamo a morte Gesù Cristo in tutti i modi. Allora, verrà un giorno in cui il mondo civilizzato negherà il proprio Dio, quando la Chiesa dubiterà, come dubitò Pietro. Sarà allora tentato a credere che l'uomo sia diventato Dio, cambia anche i comandamenti, no? Nelle nostre chiese i cristiani cercheranno invano la lampada rossa dove Dio li aspetta, come Maria Maddalena in lacrime dinanzi alla tomba vuota si chiederanno: dove lo hanno portato? Ci siamo adesso, perché sta cambiando la liturgia anche il canto della consacrazione, per cui deve sparire Gesù Cristo, la Madonna, tutti quanti, ma avete capito dove siamo arrivati? Altro Chiesa di Dio, popolo in festa. Mamma mia. Per cui ho voluto leggervelo, perché questo qua è scritto dal Papa, da un Papa, per cui non le dico io queste cose, le ha dette il Papa. Ecco, è un grande Papa che ha sofferto molto, poveretto, e ancora oggi non smettono di tormentarlo. No? Allora Anna, adesso però tocca a te, perché ci sono i ladroni, di verità. Capite? E oggi, guarda, diciamo che già ci sono, così dopo sto gitto però. Allora, è una barzelletta, no? È una barzelletta però che è vera, perché, sentite un po', praticamente, è una barzelletta, ma ve la dico perché è molto istruttiva. Un prete, sentendosi vicino alla sua morte in un ospedale, chiede al medico di chiamare un deputato e un senatore. In pochi minuti arrivano i due. Il prete chiede loro di sedersi su entrambi i lati del letto. Il prete li prende per mano e rimane in silenzio. Il deputato e il senatore erano molto commossi, ma allo stesso tempo si sentivano molto importanti per essere stati chiamati da un sacerdote al momento della sua morte. In tale angoscia il senatore chiede: «Ma perché hai chiesto di averci a tuo fianco?» Il prete fece uno sforzo e disse: «Gesù è morto in mezzo a due ladroni. Vorrei morire anch'io allo stesso modo, allo stesso modo come è morto Gesù Cristo, con due ladroni, uno a destra e uno a sinistra». Sembra una barzelletta, ma qui, oltre che i ladri di euro, ma qui sono i ladri di verità. Padre Pio ha detto così: confusione di idee, vedete che proprio c'è un frullatore qui, e predominio di ladri. Avete visto? Ladri, da tutte le parti ne trovi di ladri. Va bene. Adesso Anna, ecco, dopo aver sopportato tutte le incursioni, adesso leggi qualcosa di serio.
Non mi sembra che sia stato un discorso leggero questo, è assolutamente, anche la tua, ecco, diciamo, prefazione, chiamiamola così. Allora, Don Dolindo. Dalle false dottrine, la scintilla dell'odio. Capitolo VI, prima lettera a Timoteo. I propagatori di errori si fingono e si illudono di essere amici e difensori del popolo, ma finiscono sempre per arricchirsi e per avere una sempre più smodata avidità di ricchezze. Per questo, ancora una volta, con logica connessione di idee, San Paolo insorge contro i falsi dottori e mestatori che pretendevano creare e propagare nuove dottrine sociali fuori della dottrina di Gesù Cristo. è infatti dalle false dottrine di ogni tempo, come oggi, che vengono gli sconvolgimenti dei popoli e le rivoluzioni. Se qualcuno, soggiunge San Paolo, insegna altrimenti di quello che è insegnato nel Vangelo e non si attiene alle salutari parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà verso Dio, con l'adorazione e l'amore, e verso il prossimo con la carità, è un orgoglioso che presume di sé e cerca la propria stima. È un ignorante che, pensando a modo suo, cavilla, sragiona e soffre della malattia delle questioni oziose e dei litigi di parole. È un fissato che presume propagare le proprie idee malsane, suscitando invidie, contese, maldicenze, cattivi sospetti, conflitti di uomini, guasti di mente, i quali, privi della verità, si immaginano che la pietà sia un mezzo di guadagno. Sì, è un gran mezzo di guadagno la pietà e lo stare contenti del proprio stato. C'è nelle parole di San Paolo un'ammirabile progressione psicologica delle false dottrine sociali e delle conseguenze che producono nei popoli. Anche ai tempi di San Paolo c'erano infatti mestatori che, invece di propagare la legge d'amore e di carità promulgata da Gesù Cristo, spingevano alla ribellione e alle rivoluzioni. Questi mestatori, allora come oggi, pretendevano di insegnare una dottrina diversa da quella del Vangelo. Erano orgogliosi nel propagarla, gloriandosene come di una scienza nuova e più salutare materialmente, fuori della pietà, cioè della fede e della pratica della fede. Erano ignoranti, che presumevano elevarsi a maestri ingannando con errori madornali quelli ai quali si rivolgevano. Con mirabile espressione San Paolo dice che soffrivano della malattia delle questioni oziose, cavillando su cose di nessun interesse, tanto per mostrare ai gonzi di avere acume di intelligenza. Avevano la malattia dei litigi di parole, mirabilmente esatto, per dire che con sofismi e contorcimenti di espressioni tentavano di impressionare il popolo, il quale si lascia facilmente trascinare da una farraginosa foga di falsa oratoria. Questa, la progressione della propaganda di errori e di false dottrine. Ed è mirabile, altro che sconnesso, il modo con il quale si esprime San Paolo nella luce dello Spirito Santo che lo guidava nello scrivere. Prima l'allontanamento dalla fede e l'intero rinnegamento delle parole e della dottrina di Gesù Cristo. Poi corruzione del pensiero e stravolgimento della mente con un processo interno di apostasia sempre crescente, come un tumore interno. Poi la formazione interna di un gruppo di idee false, credute una novità geniale e sorprendente. Poi l'orgogliosa mania di manifestarle, per gloriarsene come frutto del proprio ingegno, erigendosi a maestri e a capiscuola di una nuova sapienza, tra le tenebre di un'ignoranza supina e nella confusione di idee, di concetti, di definizioni, di stravolte psicologie ed apprezzamenti, questioni oziose, esattamente, e litigi di parole nella propaganda pubblica. Una vera malattia che oggi la scienza chiama paranoia. Poi i frutti malefici della propaganda di false dottrine opposte al Vangelo, ossia le passioni che si suscitano nel popolo e che smentiscono l'ipocrita ostentazione dei mestatori parolai di volere il bene di chi ascolta, il benessere materiale, il progresso, la prosperità, l'uguaglianza, la fraternità, la libertà, contro quelli che si mostrano come parassiti, come gaudenti, come nemici, come gente da eliminare. Si suscitano così le passioni che spingono alla rivoluzione e alla violenza, alle sopraffazioni e ai delitti, in una vera furiosa pazzia individuale e collettiva che fa sembrare un guadagno il lasciarsi trascinare da innestatori i quali in realtà hanno di mira solo il loro personale guadagno. Sono avidi di ricchezze e cercano la loro felicità nei piaceri disordinati. Anche nell'elencare le conseguenze della propaganda di false dottrine e di mestatori apostati dalla fede e dalla dottrina di Gesù Cristo, San Paolo, tutt'altro che essere sconnesso, ha una mirabile gradazione psicologica. La propaganda, infatti, ostentando di volere il bene dei meno abbienti, in opposizione a quelli che mostra come ingiusti gaudenti, suscita prima l'invidia, internamente, provoca la contesa tra classi e classi e si sfoga nelle maldicenze calunniose, nei cattivi sospetti, stimando ladri e sopraffattori, quelli che col lavoro e con i sacrifici hanno cercato di migliorare la loro condizione sociale. Le maldicenze di sospetti e una favilla accesa da innestatori degenerano in conflitti di uomini guasti di mente, perché stravolti da false idee, i quali prive della verità si immaginano che la pietà, cioè la fede e l'onestà, siano un mezzo di guadagno e quindi finiscono per avversare la fede e diventano persecutori della fede e nemici implacabili, con pazza tensione solo ai beni temporali e alle ricchezze. Di fronte a questo stravolgimento morale che toccava quello che più accendeva il grande cuore di San Paolo, egli erompe in uno slancio che ha del sublime, anche letteralmente, e che è tutt'altro che un'interruzione patetica, travolgendo con un impeto di verità e d'amore le maligne e calunniose menzogne dei mestatori. Sì, è un gran mezzo di guadagno la pietà, la fede che porta alla pace e all'operosa tranquillità anche in questa vita, sopprimendo i desideri smodati ed orientando l'animo in una vita modesta ai beni eterni che sono i veri beni. È un immenso guadagno nello stare contenti del proprio stato, nell'amore, nel timore di Dio, senza illusioni rivoluzionarie di benessere, di grandezze, di ricchezze. E ne dà la ragione anche umana e logica. Nulla, infatti, abbiamo portato in questo mondo e niente possiamo portare via. Siamo pellegrini sulla terra. Quello che possiamo trovarvi ce lo ha dato Dio e morendo lo lasciamo, non potendoci portare nulla di quello che abbiamo voluto possedere o accumulare. Quando abbiamo di che nutrirci e di che coprirci, siamo di questo contenti. A che gioverebbe desiderare più di quello che è necessario alla vita, secondo la propria condizione, modestamente, se non ad accrescere le preoccupazioni, correre il rischio di essere preda di vizi e rendere infelicissima la vita nel tempo e nell'eternità. Per questo, San Paolo soggiunge ancora con logica connessione di idee. Quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni ed in lacci ed in molte cupidigie insensate e nocive che sommergono gli uomini in rovina ed in perdizione. Radice, infatti, di tutti i mali è la cupidigia del denaro ed alcuni, per essersi abbandonati ad essa, deviarono dalla fede e si martoriarono con molte angustie. Lo sanno per esperienza i grandi ricchi. Lo hanno saputo in ogni tempo gli accumulatori di ricchezze che appaiono innanzi al mondo di essere infelici da invidiare e sono in realtà infelicissimi nel tempo e moltissime volte nell'eternità. San Paolo, pieno di questa persuasione, contento del suo stato, sovrabbondante di gaudio interiore, nelle medesime tribolazioni, per la luce della verità che tutto lo infiamma. E si rivolge a Timoteo con l'impeto del suo cuore, non perché potesse dubitare di lui o temere che potesse essere preso dalla passione che deprecava, ma per l'esuberante slancio che gli dava la luce interiore che lo illuminava, ed esclama: «Ma tu, o uomo di Dio, rifuggi da queste cose e cerca invece la giustizia, la pietà, la fede, la carità, la pazienza, la mansuetudine. Combatti la buona battaglia della fede con il tuo apostolato. Conquista la vita eterna per la quale sei stato chiamato ed hai fatto la tua bella professione in presenza di molti testimoni. Nel battesimo e nell'ordinazione episcopale Timoteo aveva fatto la sua professione di fede, che San Paolo chiama bella, perché fatta con tutta l'anima e con profonda emozione pubblicamente, innanzi a molti testimoni che assistevano a quella santa funzione. Nel ricordare all'apostolo la sua professione di fede, lo esorta vivamente ad osservare i precetti che gli ha dati, non solo nella lettura, ma fin da quando lo istruì nella fede e lo fece cristiano. Quei precetti, infatti, erano rispondenti alla pratica della fede, da lui solennemente professata e da lui propagata con l'apostolato, perché continuassero a propagarsi anche dopo la sua morte, fino al giorno del giudizio. È chiaro dal contesto che questo era il pensiero di San Paolo. Amen. Eccoci. Anche
adesso sì,
Claudio, sì, facciamo.
Dico, sì, facciamo una pausa
oppure
musicale.
Sì?
Sì. Intanto facciamo la pausa musicale, sì. Perché diciamo la pausa sì, serve per staccare, ma
sì, anche
se
per
penso,
riflettere.
Lo dico sì, per riflettere, perché se penso a quello che dice, che poi bisogna capire bene cosa intende anche San Paolo e cosa intende. Dondolino quando spiega San Paolo, no? Pertanto ci sono delle cose molto illuminanti, soprattutto in questo nostro tempo, che a parte diciamo il problema dei soldi, che è un problema, ma c'è tutto il resto del problema, no? Perché uno potrebbe anche andare in giro vestito diciamo da poveraccio, però e sentirsi pieno di se stesso, per cui è ricco di stima verso di sé, per cui è un superbo, un orgoglioso, no? E magari è come il tizio che dice: io avrò tutti i difetti, ma in umiltà non mi batte nessuno, no? Per cui dobbiamo stare attenti, no? Cioè non è solo una cosa esteriore, io potrei mostrare di essere povero perché non ho niente qua, ma sono pieno di me stesso, per cui praticamente sono superbo, sono ricco di orgoglio. E va bene, allora chiediamo la pausa musicale.
A tra poco, Ave Maria.
Tra poco, Ave Maria. Thank you.
Bene, allora dopo la pausa adesso riprendiamo, ecco, la nostra meditazione con il Santo Vangelo, Anna.
Sì.
Con il Santo Vangelo. E vediamo le pie donne, anche tu sei una pia donna, però.
Qui perché... C'è una descrizione di Don Dolindo.
Fantastica.
Sì, sì,
cioè,
sì,
fantastica, no? Perché come la descriverà lui, la pia donna,
sì.
Dice,
esatto.
Ma queste
è in estinzione, una razza in estinzione.
Ma dove sono queste qua? Dove sono?
Infatti, l'ho pensato anch'io leggendo. Allora, l'Evangelista ci presenta alcune figure di donne che accompagnavano il Signore nel suo ministero. Maria di Magdala, la grande convertita, alla quale Gesù risorto apparve vicino al sepolcro. Giovanna, menzionata anche tra le donne che si recarono al sepolcro la mattina della risurrezione, e Susanna. La missione di queste pie donne era quella di sostenere con i loro beni e con il proprio lavoro Gesù e i suoi discepoli. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni.
Diciamo, queste donne che conoscevano bene gli uomini, ma quando hanno incontrato l'uomo Dio, hanno visto la differenza tra l'uomo carnale e l'uomo spirituale. Naturalmente hanno capito bene loro e lo seguivano questo uomo spirituale. E come sarebbero contente le donne di avere, mica tutte però, di avere un uomo spirituale, diciamo che questo desiderio è pari anche per l'uomo, che sarebbe contento di avere una donna spirituale, perché se fosse una donna spirituale servirebbe Gesù Cristo, diciamo, con preghiere e sacrifici offerti, però la famiglia, i figli, tutti quelli che il buon Dio gli vorrà mandare, eccetera, eccetera. Per cui quelle sono le pie donne. Oggigiorno noi abbiamo le pie Barbie. Sì, sì, c'è l'imitazione di Barbie, che l'hanno messa già le bambine quando hanno cominciato a giocare, sta bambolotta Barbie, no? Non vedevano loro di diventare come la Barbie, no? È una cosa incredibile, io mi fermo però perché lascio a te, Anna, la parola,
sì,
però
Dolindo,
diciamo,
sì.
Mi tocca dirle queste cose qua, no, perché io sono qua in mezzo a tutte, ma è possibile che cambiano i capelli 3 volte alla settimana? No, dico 3 forse no, ma insomma, i capelli e le unghie, ma sai che roba, no, verdi. Fa spavento, no? L'infermiera con le unghie verdi, questa qua mi ammazza, mi strozza questa qua. Infatti si vendica, no? Perché io non è che lascio in pace, no? C'ho tutti ematoni sulle braccia, mi bucano dappertutto, si vendicano, vabbè, io offro anch'io, siccome non c'è redenzione senza spargimento di sangue, sono delle benefattrici queste qua per me, no? Però, cari miei, sapete, una che arriva con le unghie verdi, c'è mica tanto da ridere, eh? Aiuto! E vabbè, quindi, cioè, noi parliamo di cose serie, però, diciamo che, vedi, c'è lo spirito, la gioia interiore, no? Non è che siamo dei musoni ingrugniti, vero, pessimisti e così. Ci tocca ridere della serietà presunta, che è ridicola poi, perché uno pensa di presentarsi ed essere, come dire, lodato, dice, ma mi fai venire da piangere, guarda un po', e viva le pie donne, viva i pie uomini che si sposassero, pie donne e pie uomini, ma qua praticamente padre Pio era Pio, San Pio X era Pio, Pio XII era Pio. Mamma mia, ragazzi, che roba. Anna.
Ecco qua.
Leggi, diranno questo qua è un mattacchione, ma insomma, io sono fatto così, diciamo, quando c'è da dire quello che c'è da dire, dopo quando c'è da scherzare, scherzo pure, no?
La verità, vedi, questa è carità, ecco. Allora, San Luca, capitolo 8, la donna cooperatrice del regno di Dio. Presso gli ebrei, benché la donna non fosse ridotta allo stato brobrioso al quale l'aveva degradata il paganesimo, eppure si trovava in una condizione di inferiorità che con gli abusi e le sopraffazioni degli uomini poco fedeli alla legge, poco differiva da quello pagano. Gesù Cristo la riabilitò in modo mirabile, nascendo da Maria Vergine e formando di lei un capolavoro stupendo di grazia e di santità. Ma non si contentò solo di questa mirabile elevazione, che formò di una donna la corredentrice e la madre degli uomini. Volle servirsi delle donne come cooperatrici dell'apostolato. Le donne spesso soccorrevano i rabbini, provvedendoli del necessario alla vita, ma non osavano seguirli e mostrarsi in pubblico. Gesù Cristo invece permise che alcune pie donne lo seguissero nell'apostolato. La donna è una mirabile creatura, ricca di doni, quando non devia dalla sua missione, è ricca di energie spirituali, occupata quasi sempre dalle necessità della vita, ha un intuito pratico superiore all'uomo. Il suo cuore è più tenero e generoso e conosce le dedizioni dell'amore, della carità, del sacrificio. Sembra debole, ma in realtà è come l'acciaio, temprata ed inflessibile. Anche quando cede, rimane in pieno nel suo giudizio e nella sua formidabile volontà. Prega non perché si senta debole, non è più religiosa degli uomini, per un certo senso poetico o fantastico. Prega e crede perché intuisce di più questi segreti della vita dello spirito ed è in realtà in questo più forte dell'uomo, distratto tanto spesso dalla sua vita materiale. Sembrerebbe un paradosso, dato che la donna è tutta occupata da faccende domestiche quando è donna e non si è miseramente mascolinizzata, ma le sue faccende riguardano la vita reale, nelle sue imprescindibili necessità, e questo la distrae più difficilmente dai pensieri dello spirito. L'uomo invece si muove quasi sempre in un mondo artefatto ed è assorbito dalle sue preoccupazioni. Si potrebbe dire che la donna nelle occupazioni materiali galleggia e l'uomo è trascinato dalla corrente. La donna è aiuto dell'uomo, simile a lui. È come l'altro polo di una corrente e può essere il completamento delle attività proprie dell'uomo. Se l'uomo decade e si infanga, dolorosamente trova nella donna l'aiuto simile a sé, ma nel male. E allora questa creatura diventa una rovina spaventosa. È sempre dal costato, dal cuore dell'uomo, che è formata la donna. Se il suo cuore è puro, la donna è pura. Se è saggio, la donna è saggia. Se è ardente, la donna è ardente. E se è santo, la donna è santa. È una verità poco considerata, ma di immensa portata psicologica. Non sono le donne che si prostrano in un primo tempo nell'avvilimento, ma il cuore dell'uomo. Se è putrido, genera la putredine. Ed è il suo occhio passionale e concupiscente che in realtà le rende immodeste. In un ambiente virile di crudeltà, la donna diventa immediatamente aiuto della barbarie umana, come si vide nella Spagna rossa di spaventosa e deprecata memoria. In un ambiente spirituale la donna si angelica, in un ambiente di apostolato la donna diventa madre di anime. La sua santità, quando è vera santità, è più totalitaria, più generosa, più profonda, perché la donna è abituata a prendere tutto sul serio, fino in fondo, tanto nel bene quanto nel male. Ha un amor proprio ed un orgoglio più latente, ma più forte. Ha un'ira ed una reazione più terribile, ma come un esplosivo incapsulato che è disastroso nello scoppio. Ha una prudenza più accorta che può diventare sornione e maliziosa, se è rivolta al proprio opportunismo o peggio, al male. È di una strategia di prima forza che aggira mirabilmente le situazioni. Sa sorridere persino quando al parossismo dello sdegno e dell'ira. Sa piangere anche col cuore gelato o calcolatore. Sa essere gentilissima anche quando disprezza profondamente. Sa mascherarsi e mentire con disinvoltura sorprendente. Quando però si dà il bene, queste qualità, come materia egregia, si trasformano, diventano accuratezza, fortezza d'animo, prudenza soprannaturale, accortezza e prontezza nelle situazioni spinose, sorriso di carità, dolcezza di compatimento e silenzio di sapienza. La grazia divina muta le anime per l'apostolato. Ma la donna applica nelle vie dello spirito i suoi intuiti pratici di economia domestica. Sa risparmiare al tempo opportuno. Sa mettere una toppa dove ci vuole. Sa temperare l'ardore dello zelo. E sa cuocere meglio, a fuoco lento. La sua delicatezza rende più suavi le riprensioni. Il suo sorriso infiora e anestetizza un ben assestato colpo di bisturi sul tumore cancrenoso. La sua bontà rende impossibile la reazione, è più facile la riflessione. Ha una parola più spiccia ed è naturalmente eloquente perché sa toccare il debole di una natura smarrita e disorientata. Ha più pazienza di attendere un peccatore come gatto che sta in agguato. E può servirsi anche del suo fascino per immobilizzarlo almeno sulla via del bene. Si sente madre delle anime, le segue con la tenerezza con la quale una madre addestra un piccino ai primi passi, sa essere superiore ad uno spirito smarrito nella vita fino a sgominarlo. Se si accorge di una breccia nell'anima di lui si getta all'assalto e diventa audace. Se defallisce il colpo, è maestra nelle ritirate strategiche. È meno avvelenata dalle stoltezze e degli errori che infestano il mondo e quindi può avere una fede più semplice ed uno slancio più intenso nella preghiera che aiutano mirabilmente il suo apostolato. Gesù Cristo volle le donne alla sua sequela non tanto per avere un aiuto nelle necessità imprescindibili della vita terrena alla quale egli si era sottomesso, quanto per formare il primo gruppo di cooperazione nell'apostolato. Le pie donne lo seguirono, furono attratte a lui dai benefici spirituali o corporali che avevano ricevuto e per gratitudine misero a sua disposizione le loro sostanze. Ma fu la grazia divina che principalmente le attrasse ed il Signore fece loro il più gran dono, chiamandole a sé. Non furono molte, ma in cambio furono fedeli fino al Calvario e benché la loro fede fosse crollata, rimase in loro la fedeltà della compassione fino al sepolcro del Maestro Divino ed ebbero per prime l'annunzio della risurrezione. Gli apostoli perdettero la fede e fuggirono. Le pie donne la perdettero senza fuggire. E la compassione fu come il terreno nel quale la grazia poté risuscitarla. Il Sacro Testo enumera alcune di queste pie donne: Maria Maddalena la peccatrice, dalla quale Gesù aveva fatto uscire 7 demoni, quando l'aveva liberata dal peccato; Giovanna, moglie di Cusa, intendente e tesoriere di Erode, probabilmente colui al quale Gesù guarì il figlio e che credette perciò in lui, con tutta la sua famiglia; Susanna, della quale non abbiamo notizie, e molte altre. Maria Maddalena, riabilitata dal suo amore verso il Redentore, prima nel pio gruppo, doveva dar coraggio nei secoli a tutte le povere donne traviate e mostrare loro come la sincera penitenza può trasformare l'anima in novella creatura. Ecco la missione della donna: servire Dio, cooperare all'apostolato ed essere con la preghiera, la penitenza e l'azione elemento di rigenerazione nel mondo. Essa non può stare, come Eva, ad oziare nelle curiosità della vita e coglierne i frutti proibiti. Deve tremare al solo pensiero di poter scandalizzare un'anima con le sue maledette ostentazioni, e deve tremare molto più di essere d'inciampo ai ministri di Dio nelle vie della santità e del bene. Vicino al sacerdote deve ricordarsi di stare vicino a Gesù e deve considerarlo come un ostensorio con l'ostia consacrata. Se si accorge di essere causa di colpo, di debolezze, deve fuggire e non rubare a Dio l'amore che gli fu consacrato, neppure in minima parte. Per essere santa deve vigilare molto sulla sua natura, che è terribile nelle sue deviazioni di orgoglio, di vanità e di impurità. Deve farsi guidare passo passo per rinnegare il suo indomabile giudizio. Deve vivere di umile nascondimento ed operare per purissimo amore di Dio, per vincere la sua vanità. Deve vivere per la gloria di Dio ed essere innanzi a Lui come ancella, tutta abbandonata alla sua volontà. Il suo modello non possono e non debbono essere le donne mondane, ma le sante, ed essa deve ispirarsi alla Vergine Santissima, imitandola nelle sue virtù. Che cosa farà? Gesù la chiama alla sua sequela ed essa si farà trarre dal mondo. E il mondo che cosa le dà, se non degradazione ed opprobrio? Può smarrirsi nelle vanità quando le anime reclamano il suo materno aiuto? Una donna che per i bagordi trascura i suoi doveri materni non è donna. Ed una che nuoce alla maternità è traditrice della sua missione. Ora alla donna cristiana sono sempre affidate anime da salvare o anime da generare a Gesù Cristo, ed essa non può compromettere la sua missione con una vita mondana che ha attentato a questa spirituale maternità. Seguite Gesù, buone donne, ministrate a Lui nei Suoi ministri e nei Suoi poveri. Siate la gloria di Dio ed aspirate alla gloria dei cieli. Amen.
Che meraviglia!
Che dignità la donna, ecco, se considerasse veramente cosa rappresenta, come l'ha voluta il Signore, mamma mia.
Prima l'ho detto come battuta, la storia della Barbie, ma in realtà questa vanità fa impazzire. Cioè, soprattutto ci sia la mia bellezza, no? Per essere collaboratrice nella seduzione. Questo non ha capito, che lei che vuole sedurre, è una sedotta dal maligno, no? Per cui è una socia del maligno quando combina tutti questi guai. Non ci sarebbero così tanti divorzi, separazioni e cose varie se ci fossero le donne cristiane. Che poi le donne cristiane educano i figli, vero? I bambini, per cui la donna ha questo grande potere, vero, che gli è stato dato, dell'educazione. Che succede? Che lei insegnerà le bambine ad essere come se stessa, una santa donna, una santa madre, e insegnerà i maschietti ad essere degli uomini buoni, lavoratori, puri. Ecco, custodire la donna come un dono che gli sarà fatto per formare una famiglia. Oggigiorno c'è la devastazione, sono i cingoli dei caterpillar che praticamente tritano queste persone. E tu torni a Fatima, verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. I peccati della carne sono quelli che mandano più anima all'inferno. Uno che va in giro mezza nuda, ma che cosa deve pensare? Capito? Qui è una tragedia. Ma la vanità. Ieri sera pensavo, questa è una mezza barzelletta, però pensavo, no? Ipotesi, no? Se il Signore avesse detto a Eva: se tu mangi la mela ingrassi, sicuramente non l'avrebbe mangiata, è vero? Per non ingrassare. È una battuta, cioè, mi è venuta, cioè, mentre scendevo le scale, mi veniva da ridere, la gente diceva, quello ride da solo, perché ho pensato, dico, devo dire, ingrassi se mangi la mela, allora, per carità, piuttosto che ingrassare, ma faccio tutti i digiuni che vuoi. Ma scherzi, mamma mia. E vabbè, allora, praticamente c'è il bel fioretto.
Ma io, se sei d'accordo, leggerei ancora una paginetta il mese della Dolorata, che certo, è l'incontro, certo, del Redentore.
Poi, sabato è San Pio da Pietrelcina,
certo, domani.
E ieri era l'estimazione di Padre Pio, vero?
Sì.
Allora, Anna, a te la parola.
Visto che abbiamo il tempo,
sì.
Ecco, durante la penosa salita al Monte Calvario è avvenuto infatti l'incontro dolorosissimo del Figlio e della Madre, del Redentore e della Corredentrice, che si sono trovati uniti per portare a compimento l'ultimo e definitivo tratto dell'opera salvifica della redenzione universale, da coronare con l'immolazione sanguinosa da parte di Gesù, nel suo corpo crocifisso da 3 chiodi alle mani e ai piedi e ferito al cuore da una lanciata, e con la trasfissione completa da parte di Maria. Nella sua anima, trapassata dalla spada, profetizzata dal santo vecchio Simeone nel Tempio di Gerusalemme, non poteva che essere altamente drammatico l'incontro fra Gesù e Maria, avvenuto lungo la salita al Monte Calvario. La drammaticità era data dalla contrapposizione diretta fra l'affetto reciproco, divinamente sublime, della madre e del figlio, immersi nel dolore incommensurabile della redenzione universale, e la brutalità cieca da parte degli uomini furibondi di odio omicida, immersi e schiacciati da quell'impero delle tenebre che è l'impero infernale di Satana su questo mondo, tutto posto sotto il maligno. San Gabriele della Dolorata, in una delle sue lettere in cui descrive le sofferenze della Madonna durante il viaggio al Calvario, scrive con affetto struggente: il dolore di una povera madre in vedere un suo unico innocente figlio che sì barbaramente le viene trascinato alla morte non è dolore da potersi spiegare. Ahimè, desolata madre, de Padre Eterno, accorrete in di lei soccorso, poiché più le resta a patire. Con l'animo acceso di santi fervori, anche il pio padre Abbatelli così ha descritto l'incontro dolorosissimo del figlio con la madre. Tra la folla agitata e urlante che con i soldati accompagna Gesù in cammino a fatica sotto il peso della croce, La Madonna si sforza di vedere e di avvicinare il Figlio divino che porta la croce e finalmente riesce a vedere che una ruvida, massiccia croce in mezzo ad una selva di alabarde cammina lenta, lenta, con i gravi passi del condannato. Maria, scorgendolo comparire, trema tutta ed è prossima a cadere in deliquio, ma come egli incede e si avvicina, così la calma si fa più profonda nel cuore della madre. Ed è un brivido di adorazione. E scorre in petto, eccolo, finalmente il sospirato figlio già compare di rimpetto a lei. La madre, con le avide pupille, già lo ha visto, l'ha riconosciuto. E Gesù, a sua volta, alzando le palpebre sanguinose, l'ha guardata. I loro sguardi si sono incontrati, i loro cuori si sono parlati. Gesù, appressandosi, le dà il supremo saluto. Salve, Mater. Un trabocco di fuoco scende a tal voce nel di lei petto. Maria, con le viscere in combustione, stende le braccia, rompe la calca, si accosta per dargli un amplesso pronunciando il suo nome. Oh Gesù, oh figlio! Ma i soldati barbari la respingono. Maria tace. Non dà il minimo segno di impazienza. Non un gemito esce dalle sue labbra. È solo una lacrima fa rosseggiare le bianche sue gote. Perché lacrima di sangue? Gesù intanto, urtato e spinto da sgherri di truce e visaccio, va guadagnando a stento la salita scabrosa del monte. La Vergine, agonizzante come di martirio fisico e morale, vuol tenergli dietro e si sforza di salire appresso il figlio per finire di rimanere con lui spiritualmente crocifissa sul Calvario. Portava anche la madre la sua croce, ha scritto San Guglielmo Abate, e seguiva Gesù per essere crocifissa con lui. Lo segue per dividere con lui pene, lacrime, affanni, gemiti, irrisioni, agonie, finché la spada del dolore trapassi il suo cuore, lo strazzi, lo stritoli ai piedi della croce. Oh Dio, deve camminare assiepata la regina dell'universo da immensa folla di ebrei, di soldatacci, di vilissime genti che la toccano, la spingono, la premono con le pedate, la urtano con i gomiti, la balzano qua e là senza alcun riguardo né venerazione. Una mattina San Paolo della Croce, mentre tutto raccolto col capo chino, sta facendo il suo ringraziamento alla Santa Messa e Comunione, si sente chiamare soavemente per nome, alza lo sguardo in direzione della voce e vede la regina del cielo afflittissima, con una spada tagliente conficcata nel petto e due rivi di lacrime che le scorrono dagli occhi. Il santo si prosta immediatamente in atto di venerazione umilissima innanzi all'addolorata, che intanto gli parla di tutti i suoi acerbissimi dolori di madre corredentrice e glieli descrive con parole così struggenti che il santo si sente trafiggere il cuore dalla più dolorosa compassione. Infine la Vergine gli dice: «Io sono troppo amareggiata da quelli che osano chiamarsi miei devoti a parole e con i loro peccati fanno orribile strazio del mio divin figlio. Essi rinnovano i miei dolori nel modo stesso con cui crocifiggono il mio Gesù nel loro cuore perverso. Tu, intanto, seguita a promuovere con grande fervore la devozione alla passione del mio Gesù e ai miei dolori». La Madonna quindi scompare, lasciando il santo sopraffatto da sentimenti di tristezza e di amore. Vogliamo anche noi, con il cuore affranto e l'amore di San Paolo della Croce, adorare quel sangue preziosissimo di Gesù, che è stato il sangue divino della nostra redenzione, unito ai fiumi di lacrime brucianti della sua e nostra madre corredentrice lungo la salita al Calvario. Il sangue di Gesù, le lacrime brucianti della madre, sono il prezzo per i nostri peccati, sono il prezzo della nostra salvezza. Quanto immensa non dovrebbe essere la nostra filiale gratitudine? E mi fermo con questo interrogativo.
Sì, guarda, sono cose strazianti, no? Io ricordo che ieri, mi sembra ieri o l'altro ieri, camminavo con la corona in mano lungo questi corridoi e stavo così male, no? Poi i medici ti domandano, ma lei come si sente? E cosa vuoi che gli dica? Che mi sento male perché c'è la casa di cura che è tutta piena di peccatori. Qua praticamente non so chi è in grazia di Dio, per cui io, pregando il rosario, ero in compagnia della Madonna. Però faceva sentire questo dolore, no? Questa tristezza che non capivo. Dico, ma ho dormito la notte un po', insomma, poi adesso non ho capito perché sono così, non ho avuto notizie. Però, diciamo, assorbi questa ostilità al bene.
Sì.
È una cosa. Per cui, se la Madonna non l'hanno mai vista sorridere, ma noi come facciamo a cantare, no, con la Madonna triste, afflitta? E vabbè, Anna, c'è il fioretto ancora.
Sì, ecco qua. Allora, la dolorata conforta i suoi figli. Cleonice Morcaldi, figlia spirituale di San Pio da Pietrelcina, racconta che un giorno, mentre baciava la mano al santo stigmatizzato, disse: «Padre, io sento un continuo rimorso nel pensare che mentre dormo voi la notte vi contorcete fra i dolori della passione di Gesù. E che, hai il dono della chiaroveggenza?» le disse il padre. Rallegrandosi ella ad aver confermato il suo pensiero, si affrettò a rispondergli: «No, padre, vorrei solo sapere se quando arrivate ai dolori di morte, l'addolorata vi sta vicino e vi assiste». La suave risposta del padre fu: «C'è lei e tutto il paradiso».
Bene, salutiamo. Ecco, domani è San Pio proprio, e così ci uniamo a questo grande santo, no, che viene pubblicizzato per i profumi, le bilocazioni, per le sofferenze, per l'offerta, per la generosità. 58 anni inchiodato sulla croce, 50 anni con stimmate visibili. E quando gli fecero gli auguri: «Auguri, padre, per il 50°, sì, dice, gli altri 8 dove li metti?» Quelli di Pietrelcina, dove aveva la stigmatizzazione invisibile, ma la pativa comunque. I 58 anni inchiodato sulla croce, appeso alla croce. Di queste cose non se ne parla più di tanto, perché mentre noi vogliamo togliere i crocefissi per far piacere a qualcuno, agli anticristi, è vero, noi togliamo i crocefissi, il Signore cosa fa? Ci mostra un crocefisso vivente. Ecco, 58 anni, avessimo capito qualcosa. Vedete, quando si cade nell'impurità non si vede più niente, non si capisce più niente, non si esulta per i doni di Dio e non si, non si manifestano invece tutto ciò, le cose che offendono Dio, no? Bisogna gridare come San Giovanni Battista. Voce di uno che grida nel deserto, ma che razza di deserto. Va bene, abbiamo le gobbe piene di grasso, di peccati, come i cammelli. Va bene. Anna, saluto tutti e volevo dire che poi domani ho il sabato con Maria, il quarto sabato, mi sembra, sì, per cui parleremo, ecco, e lì c'è la Madonna che parlerà, ci insegnerà, ecco, riguardo anche ai voti religiosi, alla vita religiosa, e anche lì quando tu leggi queste cose ti viene da piangere, no? Comunque, infine, il mio cuore immacolato trionferà, cambierà tutto, trionfo, devastazione del male, glorificazione del bene, del cuore immacolato di Maria, vieni presto il nostro aiuto perché stiamo soffocando. Ave Maria a tutti voi, da Claudio.
Ed Anna, santa giornata, Ave Maria.